Nella bolla.
Attenzione! La storia che state per ascoltare è stata tradotta e adattata da un vero diario personale di un marinaio inglese, ritrovato da uno svuota cantine di Parma nell'ormai lontano 2015 e acquistato da chi vi parla circa un anno fa. Fatti e riferimenti a persone, luoghi ed eventi non sono casuali.
Salve a tutti, mi chiamo Amerigo, ho 24 anni. Vivo a Diano Marina in provincia di Imperia e lavoro come guida turistica. Lo so, non vi interessa sapere chi sono e cosa faccio, ma mia mamma mi ha insegnato ad essere sempre educato e a presentarmi alle persone nuove. Sono un appassionato del mondo militare e colleziono un po' di tutto. Se vedeste la quantità di roba che c'è nei miei armadi, vi verrebbe un colpo. Veniamo a noi. Vi parlo dal disgraziato anno 2020 in cui questo dannato coronavirus ci ha tenuti per mesi in casa. Ho approfittato di questo tempo per mettere un po' in ordine la mia collezione e scavando nelle scatole e nei cassetti mi sono imbattuto in questo quaderno, ormai ingiallito e parecchio malandato, che nemmeno ricordavo di avere. L'ho aperto e nella prima pagina ho letto un'intestazione scritta in una bruttissima grafia, in inglese. LHWS James Nigel Bowden, HMS Trafalgar, S107. A fondo pagina c'erano degli anni scritti chiaramente con una penna diversa. 1984-1989. Dopo qualche momento di perplessità mi sono ricordato come ero entrato in possesso di quel quaderno. Era stato l'estate scorsa ad un mercatino dell'antiquariato ad Asti. Mi ero fermato ad una bancarella di uno svuota cantine della provincia di Parma, attirato da una bella uniforme della Royal Navy. Avevo chiacchierato un po' con l'anziano venditore che mi aveva raccontato di come avesse trovato quella divisa svuotando una casa di proprietà di una coppia. Lui era inglese, arrivato in Italia nei primi anni 90, mentre la moglie era romagnola. Nel 2015 il marito era morto per un attacco di cuore e lei si era trasferita dalle parti di Ferrara per stare vicino ai figli e agli anziani genitori e così aveva portato via solo le cose necessarie lasciando il resto alle cure dell'uomo che ora mi raccontava quella storia. Dopo aver contrattato un po' sul prezzo, riuscì a portarmi a casa l'uniforme e qualche documento del defunto marinaio, tra cui anche il quaderno di cui stavamo parlando. Ma torniamo a noi. Ho iniziato per curiosità a leggere il contenuto delle pagine seguenti. Da quelle scritte, in una grafia così orrenda da sembrare quasi incomprensibile, è venuto fuori che questo James era un sottufficiale della Marina Britannica, un caporale specialista d'armamenti, aveva 23 anni ed era imbarcato sul nuovissimo sottomarino nucleare HMS Trafalgar, al termine del corso di specializzazione da sommergibilista. Era entrato in Marina con il servizio militare obbligatorio e aveva deciso di arruolarsi in maniera permanente circa un anno prima dell'inizio del diario, frequentando un corso per ottenere l'abilitazione alla vita dentro un gigante degli abissi, come lo chiama lui in più punti del diario. Fin qui, nulla di particolare. Scorsi le pagine, buttando un occhio a cosa c'era scritto, erano eventi di vita quotidiana nell'oscurità degli abissi, c'erano momenti di noia, molti momenti di noia, momenti di allegria, scherzi, cameratismo, momenti di nostalgia, nulla da segnalare, insomma. Ma a un certo punto qualcosa cambiava, le pagine diventavano più piene di prima e così tornai indietro, trovando il punto in cui quel cambiamento era iniziato. La nota era breve, ma costituiva soltanto l'inizio di una storia veramente ai limiti del credibile, la storia che sto per raccontarvi. E fidatevi, resterete a bocca aperta. Inizia così. 19 marzo 1988, ore 9:35. Siamo fermi. I motori sono spenti e il gigante sta iniziando molto lentamente a scendere in profondità. Il comandante Gastri è morto e con lui il responsabile del reattore nucleare, il tenente Foster. Siamo soli, isolati. E se non riavviamo i motori, continueremo a scendere sempre più velocemente. Non ne usciremo vivi. Ore 10. C'è stata un'accesa discussione tra il primo ufficiale e il maresciallo Martensham. Gli animi sono caldi, ma abbiamo convenuto di stare uniti e tentare di mettere in funzione il reattore. Lucas e David si sono infilati le tute e ora sono nella sala del reattore. È stato strano quando tutto si è fermato. Si è sentito uno scoppio nel compartimento di propulsione e poi si è spento tutto. Le batterie di emergenza si sono avviate con un rombo e la luce è tornata, sì, ma non durerà per molto. Speriamo che quei due riparino il guasto, altrimenti qua ci crepiamo tutti come degli stronzi. Non possiamo nemmeno comunicare con l'esterno, i sistemi di comunicazione si sono fritti al momento dello scoppio e dopo il reattore bisognerà riparare anche quelli. Qualcuno sta pregando in branda, lo sento da qui. Forse dovremmo farlo tutti. Il misuratore di profondità segna meno 1220 piedi. Possiamo arrivare fino a meno 2000. Poi è finita. Ore 14:18. Si hanno lodati David e Lucas. Nemmeno loro sanno come hanno fatto, ma hanno trovato il problema. Uno strano sistema elettronico agganciato alla sinistra del reattore che non appare su alcun manuale. È una sorta di anello di una trentina di pollici di diametro e spesso circa un piede e mezzo. È chiaramente un elemento anomalo e alimentato da corrente. Era collegato al cuore del reattore da un fascio di cavi che però ora sono tutti bruciati. Chiaramente è questo oggetto che ha causato il cortocircuito. Un cortocircuito abbastanza potente da fermare un reattore nucleare, cose da pazzi. L'importante però è che ora abbiamo di nuovo la propulsione. Giusto in tempo, direi. La profondità segnava meno 1940 piedi. Il primo ufficiale Hartorn ha ordinato l'emersione. Non sarebbe permesso, ma ne abbiamo bisogno anche per tentare di contattare il comando. Il maresciallo Martensham, che era assistente del tenente Foster, sta analizzando quell'oggetto. Siamo scossi, ma almeno il peggio è passato. Ore 15:20. Siamo emersi con grande gioia. Qualcuno ha vomitato, qualcuno ha pianto, ma l'importante è essere vivi. I tecnici stanno lavorando ai sistemi di comunicazione per riattivarli e con il mio superiore ho controllato la stiva armi per verificare che tutto fosse a posto. Poi sono stato sul ponte a godermi l'aria fresca dopo oltre 40 giorni in immersione. Ore 17. Qualcosa non torna. I sistemi di comunicazione ora funzionano, eppure non riceviamo nulla. Niente GPS, niente connessioni satellitari, niente radio. Nulla di nulla. I tecnici hanno controllato più volte, ma funziona tutto. Quell'oggetto ha fatto dell'altro, ma non sappiamo ancora cosa. Stiamo impazzendo tutti. Hartorn non sa che pesci prendere. Il maresciallo ipotizza che quell'oggetto sia un qualche apparato sperimentale secretato, ma nessuno sa a cosa servisse. Gli ufficiali stanno valutando di aprire la cabina del comandante per cercare eventuali documenti. È qualcosa di inaudito, è vero, ma alla fine il comandante Gastry è morto e ora è Hartorn ad essere al comando. Non lo so, basta che questa situazione di merda si risolva. Bisognerà anche fare qualcosa dei cadaveri, ora che ci penso. Funerale in mare, cella frigorifera. Non sappiamo veramente un cazzo, la situazione è drammatica. Ore 19:40. Gli ufficiali stanno rovistando nella cabina del comandante da quasi un'ora, ma probabilmente se dei documenti esistono saranno nella cassaforte e bisognerà forzarla. Ma la cosa più strana è un'altra. Il nostro uomo, sergente Garrison, ha notato che nonostante siano passate 4 ore da quando siamo emersi e nonostante siano quasi le 8 di sera, la luce del sole non è cambiata minimamente. Va bene che siamo vicini all'equatore, va bene che non siamo abituati a vedere il sole, ma comunque qualcosa non quadra. Ci sono troppe cose anomale, non riusciamo a capire davvero un cazzo. ore 21. Ho dovuto forzare la cassaforte del comandante insieme a uno dei macchinisti. All'interno ci sono i soliti documenti di missione, ma abbiamo anche trovato un faldone anomalo con l'intestazione dell'Admiralty Research Establishment, il centro studi sperimentali della Marina. Il titolo del faldone, contrassegnato da un grosso timbro rosso top secret, è Progetto Fast Bubble. Abbiamo pensato tutti che si tratta di un nome idiota. Ora il maresciallo Martensham sta sfogliando le pagine del documento alla ricerca di una risposta alle nostre domande sullo scopo di quell'oggetto. Ma tutto si fa più strano. Ormai dovrebbe essere buio. Invece il sole è ancora alto. Non si è spostato di un millimetro rispetto a quando siamo emersi. Tutto questo non ha senso. Non ha veramente nessun senso. Ore 23. Il nostro uomo ha confermato che il sole non si muove da prima dell'emersione. Dopo aver calcolato il nostro orientamento e posizione geografica, ha potuto constatare che il sole è esattamente dove era stamattina attorno alle 9:20, l'orario dello scoppio a bordo. Cosa cazzo è quell'anello? Perché il sole si è fermato? Com'è possibile? Perché le comunicazioni funzionano ma non ricevono nulla di nulla? Perché le bussole danno di matto di continuo girando in ogni direzione? A cosa doveva servire questo dannato progetto Fast Bubble? Perché non ne sapevamo niente? Se tutto questo è un incubo, voglio che qualcuno mi tiri un pugno in faccia e mi riporti alla realtà. Voglio tornare a casa.
Nella bolla. Puntata 1. L'esplosione. Scritta, diretta e interpretata da Umberto Cascone.